podcast della Chiesa Adi Milano Baggio. Meditazioni e predicazioni tratte dalla Bibbia, la parola di Dio.
Leggeremo nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, nel capitolo 3, inizialmente leggerò i versi 17 e 18 e poi a seguire nel capitolo 4 i versi da 5 a 7. Fratelli, questo è un messaggio che da subito vi voglio anticipare. Parla di luce, parla della luce di Dio e la preghiera, l'esortazione che vi è dietro queste parole ci dovrebbero indurre a chiedere a Dio: Signore, aiutami a far sì che tu possa brillare dentro di me, tramite di me. Leggiamo prima il nostro testo. Ora, il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. Nel capitolo successivo, nei versi 5 a 7, l'Apostolo Paolo aggiunge: noi infatti non predichiamo noi stessi, ma predichiamo Cristo Gesù quale Signore. E quanto a noi, ci dichiariamo vostri servi per amore di Gesù, perché il Dio che disse splenda la luce tra le tenebre, al tempo della Genesi, della creazione, lo stesso Dio è quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. E conclude: ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Che Cristo brilli in noi. È troppo chiedere questo? Lo dice la parola di Dio. Se non lo dicesse la parola di Dio, sarebbe forse una importante ambizione e quindi sbagliata. Ma ce lo suggerisce la Sacra Scrittura. Essere portatori della luce e far brillare quella luce. Non a caso, prima di Paolo, ci ha pensato Gesù a dire ai discepoli di quel tempo e di sempre: voi sarete luce del mondo? È scritto così? Un cenno col capo mi fa capire se avete inteso l'affermazione. È scritto: voi sarete luce del mondo? Non è scritto così. È scritto: voi siete luce del mondo. Sale della terra, prima ancora, luce del mondo. Voi siete luce del mondo. Fratelli, Dio è luce, ce lo dice la parola, l'Apostolo Giovanni che lo dice. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Ci pare abbastanza scontata la cosa, se crediamo perlomeno nel nostro grande Dio, conoscendolo un pochino. E noi stessi conosciamo la differenza che c'è tra le tenebre e la luce. Sappiamo come eravamo prima di conoscere Cristo. Eravamo, vivevamo, camminavamo, ci conducevamo nelle tenebre, ovvero nell'assenza di Dio, nell'assenza della sua luce. Eravamo lontani da Dio, mille miglia. Ma un giorno abbiamo ricevuto il messaggio che non ha subito parlato di luce, ma ha parlato dell'amore di Cristo, dell'amore di Dio. E avendo creduto per mezzo della fede a questo messaggio, alla semplicità del messaggio della croce, noi siamo passati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce, sua di Cristo, sua di Dio. Passati dalle tenebre, dal buio, dalla morte spirituale, alla sua meravigliosa luce, ovvero alla vita che solamente Dio può rappresentare in Cristo Gesù. E da quel momento abbiamo iniziato a conoscerlo, abbiamo iniziato a stare vicini a Lui, prima eravamo lontani, a conoscerlo per mezzo della parola. Abbiamo iniziato, quando noi leggiamo l'invito, e spesso lo ripetiamo, a camminare con Lui. Noi non abbiamo mai camminato fisicamente con Gesù, non è vero? Camminare mi lascia intendere o due persone che sono una a fianco all'altra, che si tengono per mano, a braccetto, comunque camminano insieme, oppure c'è uno che stia davanti e l'altro sta di dietro, e tanti altri stanno dietro. Figura che ci ricorda il pastore e il gregge, il pastore Cristo Gesù, che lui si presenta come il buon pastore, che cammina davanti al gregge e le sue pecore, i suoi discepoli, seguono il pastore, che è anche il sommo maestro delle anime nostre. Ecco in che modo noi stiamo camminando, se stiamo camminando, dietro la persona di Gesù, ma soprattutto con Gesù. Non si può fare questo un giorno sì e un giorno no. Il gregge la mattina parte per una nuova destinazione, la sera si accampa e si riposa, l'indomani ripartirà ancora, quello delle pecore. Così è della vita cristiana: se una pecora rimane indietro nel gregge naturale, il gregge va comunque avanti e sarà parte di quelle pecore che si perderanno, che diventeranno più facilmente preda di qualche predatore. Ecco perché la nostra scelta di seguire Gesù, di camminare con Gesù, di camminare con i credenti che sono il restante di questo gregge spirituale per seguire Gesù, è qualcosa che ci riguarda ogni sacrosanto giorno. E se noi camminiamo con Gesù, non solo raggiungeremo il traguardo che sarà Lui a definire, ma noi beneficeremo della Sua luce. Lui è luce. Noi abbiamo iniziato a esserlo. Lui è la luce perfetta, Lui è la luce piena, la luce alla quale non manca nulla. In Dio non vi è tenebre, non vi sono tenebre. Beneficeremo di questa luce. E in particolare questa viene manifestata per mezzo della parola di Dio, della scrittura, della sacra scrittura, della Bibbia. E della Bibbia stessa che si autopresenta e dice queste parole: la sua parola è una lampada al nostro piede, la parola di Dio è una lampada al nostro piede e una luce sul nostro sentiero. È un beneficio per noi, ci eviterà di cadere, di cascare in qualche fossa, in qualche trappola, ci farà antevedere, vedere in anticipo eventuali pericoli sul piano della nostra vita personale, morale, qualche volta anche fisica. Ma, fratelli e sorelle, oltre a questo camminare ed avere il beneficio della luce, noi camminando con Gesù assorbiamo la luce di Cristo. Lui, ci dice il testo della seconda lettera ai Corinzi che stiamo meditando questa sera, Lui è colui che emana luce, Lui che è luce, e stando noi con Lui assorbiremo questa luce. Quindi lo scopo di questo camminare con Dio, uno degli scopi, forse il principale, è quello di essere trasformati a immagine di Cristo. Nell'assorbire la luce, assorbi Cristo. Le due cose non sono disgiunte, è la medesima persona con la quale siamo chiamati a camminare. Immagine di Cristo, davvero questo è un obiettivo molto alto. L'ho detto all'inizio quando parlavo del brillare di Cristo. Ma fratelli, guardate che questo non è l'obiettivo nostro, lo diventa per conseguenza, ma che noi diventiamo immagine di Cristo è l'obiettivo di Cristo, è l'obiettivo di Dio il Padre. Ecco perché non è troppo alto, perché abbiamo a che fare con qualcosa che diventerà così naturale nel momento in cui continueremo a camminare con Cristo. Camminando con Lui, stando con Lui, assorbiremo Cristo e diventeremo più simili a Lui. Se dovessimo guardare indietro e non dovessimo riscontrare alcun cambiamento nella nostra esperienza di fede, bene, questo costituirebbe materia di riflessione per noi. Signore, aiutaci a non fare, come una volta si diceva, come i gamberi, nel fare cammini all'indietro. Signore, aiutaci ad andare avanti. per mezzo della fede e che sia un fatto di carattere naturale e spirituale. Si può dire una cosa del genere? Cioè la spiritualità di questo camminare con Cristo e diventare simili a Lui, a immagine di Cristo, è un fatto spirituale, sì o no? Ma deve diventare naturale, deve diventare un fatto di spontanea vita insieme con il Signore. Vi ricordo un fatto che accade subito dopo il giorno di Pentecoste. C'era un paralitico, uno zoppo, che era da sempre probabilmente alla porta detta Bella, chiamata Bella del Tempio a Gerusalemme. Stavano per entrare Pietro e Giovanni, gli apostoli di Gesù, e si trovarono questo che chiedeva l'elemosina. E questi dissero: noi oro e argento non ne abbiamo, ma quello che abbiamo, quello che ho, nel nome di Cristo Gesù il Nazareno, te lo do, alzati e cammina. E lo tirò su per la mano e quello guarì. Da quel momento in poi si scatenò tutto nella città di Gerusalemme, per una guarigione, per un miracolo, perché questi due uomini, apostoli, ebbero il coraggio di attribuire quel miracolo al nome di Cristo Gesù. E quando ricevettero l'attenzione della gente, del popolo e dei capi del popolo e dei religiosi, non ebbero peli sulla lingua. Senza peli sulla lingua vuol dire avere il coraggio di dire la verità, ovvero che la salvezza sta solo e soltanto in Cristo Gesù. E questi furono immediatamente presi e chiusi in prigione per una notte. L'indomani furono ascoltati. Questo è scritto nel libro degli Atti degli Apostoli, nei capitoli 3 e 4, in particolare nel verso 13 del capitolo 4, è scritto che cosa compresero questi religiosi nell'ascoltare il modo col quale questi due apostoli parlavano di Gesù. È scritto: essi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, si meravigliavano. Ricordiamoci che erano stati battezzati di Spirito Santo poche ore prima. Non più titubanza, non più rinnegamenti. Perché si meravigliarono? Avendo capito che erano popolani senza istruzione e riconoscevano che erano stati con Gesù. Da cosa riconoscevano che erano stati con Gesù? Dalla forma dialettale? Ma certo che no. Dalla franchezza, da quello che dicevano, dal messaggio che attribuivano come esito di quella guarigione a Cristo il Signore, e dal modo, non dal modo esteriore, ma dal contenuto, per meglio dire, di quello che dicevano, riconobbero che erano stati con Gesù. Non hanno fatto un corso, che io sappia, per studiare il modo verbale o paraverbale di Gesù di parlare al popolo, in modo che poi, morto lui e salito al cielo, avrebbero imitato quel modo, che sarebbe stato più uno scimmiotare che imitare, non è vero? No, non è scritto questo. È scritto che semplicemente erano stati con Gesù. Quello che fa la differenza è se stai o non stai, se stiamo o non stiamo con Gesù. Perché se non stiamo con Gesù è chiaro che non susciteremo né sorpresa né meraviglia e neanche quella riflessione. Ma se ci riconoscono come qualcuno che prima non era così e poi è diventato, ecco che la differenza l'ha fatta lo stare con Gesù. Signore, aiuta ognuno di noi ad avere il coraggio e la franchezza per testimoniare della nostra fede e, quando serve, aggiungere qualcos'altro e predicare Cristo Gesù. Perché chi sta con Gesù assorbe Gesù. Vuol dire che se in noi ci fosse ancora, e ci sarà probabilmente, qualche residuo di tenebre che non è scomparsa tutta con la conversione, ecco perché ogni giorno, camminando con Gesù, diventeremo più immagine sua e assorbiremo maggiormente la sua luce. Ecco che ogni giorno questo residuo di tenebre sarà costretto a lasciare lo spazio alla luce di Cristo e del suo Vangelo. La luce caccia via le tenebre. queste luci artificiali che illuminano questa sala, se le dessimo spegnere e riaccendere, nel riaccenderle scaccerebbero via le tenebre. Se c'è Cristo non ci possono essere tenebre, Lui è luce. E questo è il lavorio quotidiano che vediamo compiere non solo nella vita degli altri, ma anche nella nostra vita. Ricordate di quel Mosè che si trovò per 40 giorni e 40 notti sul monte Sinai, alla diretta presenza di Dio, il legislatore, colui che gli consegnò le tavole della legge con le 10 parole, conosciute come i 10 comandamenti. È scritto che nello stare sul monte, in maniera inconsapevole, mentre non aveva là in cima al Sinai uno specchio per guardarsi, ma aveva tanto assorbito fisicamente la presenza di Dio, che quando scese e trovò il popolo con tutto quello che stava combinando, il popolo si spaventò a morte, perché Mosè era raggiante di una luce che era evidentemente fuori dal naturale, al punto che per fermare questo timore Mosè si coprì con un velo. Lo stare con Dio, alla presenza di Dio, gli ha fatto assorbire Dio. Fratelli, Mosè è lontano qualche migliaia di anni da noi, ma è anche colui che ha visto Dio, che chiese di poter vedere la sua faccia e gli fu concesso di vedere quello che dice la Scrittura, la parte di dietro di Dio, che passò la gloria di Dio. È scritto che con altri del suo tempo potete vedere lo splendore di Dio, salendo di nuovo in cima al Sinai. Ma oggi, per quanto ci riguarda, noi non siamo stati a contatto 40 giorni e 40 notti con Dio, ma abbiamo la persona dello Spirito di Dio, seppure siamo nati di nuovo, rigenerati per mezzo della fede in Cristo Gesù e per grazia. Abbiamo la presenza dello Spirito di Dio dentro di noi. E non è una questione di quantità di giorni, naturalmente, ma del fatto di stare con Lui, di stare spiritualmente, e io credo qualche volta va anche aggiunto, anche materialmente con il Signore. Vuol dire che stare con Gesù, stare alla presenza di Dio, abbiamo citato Mosè, qualcosa succede per forza. E il nostro testo di Seconda Corinzi ci parla di cambiare forma. Il verso 18 dice, siamo, del capitolo 3, siamo trasformati nella sua stessa immagine. Trasformati vuol dire che prendiamo una nuova forma, prendere la forma di Gesù, della sua immagine. Vuol dire che non eravamo chiaramente prima, lo diventiamo. E questo viene chiamato metamorfosi, questo cambiamento interiore. È un po' come avviene in natura, quando pensiamo alla crisalide, o inizialmente si chiamerà forse bruco per i più piccoli, che verrà trasformata, uscendo il bruco dalla crisalide, verrà trasformato in farfalla. Si dice che c'è una certa sofferenza per uscire da lì, da quel guscio, e diventare qualcos'altro. Ma nessuno di noi avrebbe rincorso un bruco quanto a bellezza, ma tutti noi rimaniamo incantati della bellezza di una farfalla. C'è una metamorfosi, una trasformazione, e il disegno al quale assomigliare lo ha fatto Cristo Gesù il Signore. Alleluia. Noi abbiamo tanti ritratti che rappresentano la persona di Gesù. Non abbiamo uno che sia veritiero, ovviamente, perché non ci sono fotografie di quel tempo. Quindi lo possiamo immaginare come noi vogliamo, ma pur andandoci forse vicino, forse no, nessuno di noi è in grado di disegnare come saremo noi, perché quel disegno è pertinenza assoluta, totale di Cristo il Signore. Ovvero ci farà somigliare a se stesso. E un giorno scopriremo com'è davvero Gesù. E forse potremmo verificare non una somiglianza esteriore, fisica, ma una somiglianza spirituale, quella sì, perché se entreremo nel Regno dei Cieli vuol dire che qualcosa lungo il cammino sarà accaduto. Fratelli, nel nostro caso lasciamo le tenebre, quel residuo di tenebre, e lasciamo vincere la luce. C'è un combattimento che dobbiamo compiere. Qualche volta saremo tirati dalla parte sbagliata, saremo indotti a cadere di nuovo nelle tenebre. Fratelli, stiamo attenti, amici in particolare, alle compagnie. Quali sono le nostre compagnie? Quali sono le calamite che ci attraggono e che hanno forse più forza di quella che noi stessi immaginiamo? E permettiamo a Cristo Gesù di aiutarci a vincere le nostre battaglie, perché le tenebre siano battute, cancellate nel tempo, questo avverrà, per la grazia e la gloria di Dio. Se noi ci convertiamo a Cristo e al Vangelo, tutto questo avverrà, è già avvenuto. E in particolare se guardiamo a Cristo, come abbiamo letto sempre nel nostro testo di Seconda Corinzi, a viso scoperto, vuol dire senza volere lasciare indietro alcunché. Guardare a Gesù e non dire questa parte del mio cuore è mia, lì non ci puoi mettere le mani, questo mio vizio è mio e me lo voglio tenere, lì non puoi intervenire. No, a viso scoperto, per quello che siamo. Vedi, qualcuno, lo sapete, si sta preoccupando se potrà andare o no al mare, ormai a ore, a giorni, già qualcuno ci sarà andato, e si domanda, ma potrò prendere il sole senza la mascherina? Ma ve lo immaginate dopo due settimane tutti quelli che torneranno a casa con questa parte bianca e il resto colore di queste panche marroni? Cioè ci preoccupiamo di queste cose, credo sia abbastanza logico, no? Voglio sperare che chi andrà al mare o in cima alla montagna, dovunque andrete, e andremo, spero, potremo prendere il sole senza questi filtri. Guardare a Cristo a viso scoperto. Lasciamo che il Signore Gesù possa illuminare, irradiare la nostra persona morale e spirituale interamente, nulla lasciando indietro. Tenendo lo sguardo su Gesù, qui leggiamo di contemplare, contemplando la sua gloria, che è luce. Oppure, come dice un'altra versione, se avete la Bibbia, versione nuova riveduta, al piede di pagina trovate questa nota. Cioè quello che abbiamo letto prima per quanto riguarda l'essere trasformati nella sua stessa immagine. È scritto anche in questo modo: riflettendo a mo' di specchi la gloria del Signore. Riflettendo a mo' di specchi la gloria del Signore, perché l'origine di questa luce, l'origine di questa gloria non è nostra, non è in noi, ma è nel Signore. Lo stabilisce una volta di più. E tutto questo che vuol dire che lo è di Dio e lo è di Cristo insieme, uno dopo l'altro. E diventeranno tutto questo parte di noi stessi. Questa parola ci parla anche di gradualità. Siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria, di esperienza spirituale in esperienza spirituale che fa manifestare la presenza di Cristo in maniera più forte o meno forte, a seconda del caso. Ma vedo un crescendo nello stare con Gesù, nell'avere il coraggio di fare esperienze con Lui. Ogni giorno succede qualcosa di migliore. Impariamo a conoscere di più il Signore, la Sua parola. Lo lasciamo agire, ovvero permettiamo che quella battaglia con le tenebre la vinca la luce. Ma oltre a questo che avviene mentre noi camminiamo con Lui, questo testo ci dice anche che si tratta di un formidabile miracolo. Guardate che ogni miracolo, si può dire, sia tale, formidabile, qualcosa di straordinario. Qual è il più grande miracolo che hai ricevuto? la salvezza dell'anima. Lo possiamo dire che sia formidabile? Altro che. Viene operato dallo stesso Dio, leggiamo qui questo miracolo, che per mezzo della parola, Cristo Gesù la parola, ha creato la luce, tempo della Genesi. Per mezzo della parola sia luce, e luce fu. Per quale ragione l'Apostolo Paolo doveva andare così tanto indietro nel tempo per dire quello che poi dirà nei riguardi del brillare della luce di Cristo? E perché sta dicendo c'è un atto miracoloso che ha dato origine alla luce e solamente colui che è luce, Dio, poteva creare la luce. E qui parliamo di quella fisica, figuriamoci il restante. E qui è scritto: il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre, Genesi, è quello che risplendè nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. E fermiamoci un istante, badiamo bene a quello che stiamo leggendo. Questo passo viene dopo che l'Apostolo Paolo ha dichiarato noi, nel verso 5, noi infatti non predichiamo noi stessi, ma predichiamo Cristo Gesù, quale Signore. Ovvero il fatto che in chi ha ricevuto luce vi sia la possibilità di portare luce ad altri deriva dal fatto che noi predichiamo Cristo. Se noi predichiamo un altro Gesù, questo non avverrà. Ma nel predicare il Gesù vero, che è luce, noi permetteremo ad altri, come è avvenuto per noi, di ricevere il vero messaggio della salvezza e di far comprendere la distinzione che c'è tra l'essere tenebre e il diventare qualcos'altro, luce nel Signore, e diventare figli di Dio per sempre. Per quanto riguarda le scelte di Dio, e speriamo che anche noi le potremo confermare. E qui leggiamo in particolare che questa luce o gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù è qualcosa che parte da Dio il Padre, raggiunge, viene confermata nella persona del Figlio, questa gloria, persino nel Figlio, Figlio dell'uomo, nel Gesù uomo. Figuriamoci dopo la morte, la risurrezione e l'ascensione al Padre. Passa da Dio, il Padre a Dio, il Figlio, per arrivare a chi crede. Ecco che l'invito a brillare della luce di Cristo è di brillare della luce che appartiene a Cristo, che è Cristo stesso, ma che giunge a ogni credente. Fratelli, stiamo parlando di noi, o meglio la parola di Dio, questa è la seconda lettera ai Corinzi, capitolo 3, capitolo 4 che stiamo considerando, sta parlando della Chiesa. Sta parlando di ogni credente, di ognuno che era tenebre è diventato invece luce. E finché noi continueremo a predicare Cristo, non cesseremo dal farlo, non cambieremo messaggio. Tutto questo continuerà. La luce passerà da Dio a Cristo, da Cristo a noi, ho detto, lo voglio rimarcare, e da noi a quanti crederanno. Fratelli, questo è il glorioso miracolo, questo formidabile miracolo di cui abbiamo consapevolezza personale. Non è per le nostre capacità, ma dove, quando? Ma è per le capacità che sono in Dio, se qualcosa di buono è avvenuto nella nostra vita e vogliamo riconoscerlo. Allora, fratelli e sorelle, che Cristo brilli in noi, non dimenticando mai che in tutto questo la gloria deve essere data a Gesù, deve essere data a Dio. Come dice il verso 7, l'ultimo verso che ho letto e che rileggo, e con questo concludo. Ma noi che possiamo far brillare, noi che facciamo brillare la luce di Cristo, ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, non in vasi d'oro, neanche d'argento. Neanche di legno, di terra, ricordando quello che davvero siamo. Per quale ragione? Affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Di chi è la gloria? È di Dio, è di Cristo Gesù. Qualche volta potremmo perdere un po' la bussola e cercare di attirare la gloria su di noi. No, questo non riguarda i veri discepoli. I veri discepoli sanno chi è il Signore. Cristo Gesù è il nostro Signore, è il nostro Salvatore. Lui è la gloria di Dio e per la sua grazia, per la sua misericordia, ci concede la sua luce. Signore, aiutaci a brillare della tua luce. Amen.
Per informazioni sui nostri incontri o per contattarci, visita il sito web adimilano.it.